Sì, è un racconto di che cosa è stato il tradimento nel corso della storia, diciamo dall'antichità fino alla prima guerra mondiale, anche se poi in modo più particolare tra la fine del Settecento e la prima guerra mondiale, che è il periodo in cui l'idea del tradimento cambia e si passa dall'idea del tradimento come offesa nei confronti del sovrano a invece il tradimento visto come un atto di slealtà nei confronti dello Stato, nei confronti della nazione, nei confronti della patria. Ecco, questo è sostanzialmente la storia, che è raccontata prevalentemente attraverso i numerosissimi processi di tradimento che ci sono nel corso dei secoli, che riguardano personaggi noti e meno noti in Europa, nelle Americhe, ma anche qualcuno in Oriente, in Sud America e così via.
E qual è storicamente il primo, diciamo, tradimento politico, culturale che c'è stato?
Ah, dunque, io parto nel primo capitolo dall'antichità e anche dai traditori simbolici che sono raccontati da Tarpea nell'antica Roma, o dai grandi traditori nella storia greca o romana, Giuda ovviamente, che diventa poi nel Medioevo soprattutto il prototipo del traditore per eccellenza, e che Dante ci racconta nell'inferno in modo mirabile. In epoca più moderna ci sono diversi traditori. Nella rivoluzione americana c'è uno dei grandi generali amici di Washington che a un certo punto tradisce a vantaggio dell'Inghilterra e rischia di far perdere la battaglia per l'indipendenza agli Stati Uniti. Cioè, ci sono quelli che sono considerati traditori nel corso della rivoluzione francese, Luigi XVI, Maria Antonietta, così come successivamente nelle rivoluzioni democratiche del 1848 sono traditori tutti i patrioti. Un po' prima c'erano stati in Italia, basta ricordare Silvio Pellico per esempio, e tanti altri, tutti patrioti che sono condannati, processati e condannati per tradimento, per arrivare al grande processo Dreyfus alla fine dell'Ottocento in Francia, che diventa un altro un po' dei sinonimi del traditore, che poi non era in realtà tale, ma che diventa un po' il simbolo di una battaglia sulla fedeltà e che tipo di fedeltà lo Stato si può avere.
E perché è proprio nella metà del Settecento che si parla di tradimento moderno?
Si parla di tradimento moderno proprio perché il ruolo dei sovrani inizia a cadere grazie alle due rivoluzioni. Una di queste, quella americana, perché rompe proprio con la monarchia inglese, l'altra perché quella francese all'interno abbatte il sovrano e fa diventare lo Stato, la patria, l'elemento a cui bisogna giurare fedeltà e verso cui bisogna avere lealtà, non più quindi una persona ma un'entità astratta che coinvolge tutta la comunità. Ecco, questa è la grande novità, che ha una storia un po' lenta, perché le monarchie ancora proseguono nel corso dell'Ottocento, e che trova poi la sua espressione più alta nel corso della Prima Guerra Mondiale, in cui tutti i paesi accusano chi non è con la propria patria in modo totale di essere un traditore o un possibile traditore.
E invece oggi abbiamo esempi di tradimento a livello politico?
Ma, dunque, per quello che riguarda il Novecento e poi l'oggi, sto lavorando al secondo volume, diciamo, di questa storia. Io direi che nel corso del Novecento si allarga molto l'idea di tradimento, e probabilmente oggi, nel XXI secolo, ancora di più tradimento è diventato un epiteto che si usa anche per delle cose abbastanza banali. Non ci sono più i grandi traditori che vengono messi a morte perché hanno tradito la patria, ci sono tantissimi piccoli traditori nella politica soprattutto, ma anche poi a livello personale, nelle amicizie, nelle famiglie, nei matrimoni, eccetera, che sembra diventata però una condizione estremamente comune e meno grave di quello che era l'accusa quando veniva fatta in base a delle leggi che tutte quante in tutti i paesi prevedevano la messa a morte.
Il tradimento comunque è una percezione abbastanza soggettiva.
Sì, è una percezione soggettiva che cambia nel tempo, a cui si dà un giudizio morale diverso a secondo di come la comunità in cui avviene il tradimento lo riconosce tale o lo giustifica. Diventa poi nel Novecento, soprattutto nella seconda metà del Novecento, più difficile che si manifestino gli atteggiamenti tipici del tradimento del passato, e quindi non si usa più tanto l'accusa di tradimento, ma si useranno altre accuse di sovversione, di terrorismo, di messa in pericolo dello Stato, che sono tutte legate e figlie un po' di quella idea di tradimento che si è costruita nel corso dell'Ottocento e dell'inizio del Novecento.
E quindi l'idea del tradimento è un'idea sempre negativa o può avere anche aspetti positivi?
Beh, intanto i sociologi e gli antropologi vedono spesso nel tradimento un momento di dinamica sociale, di rottura, ma che porta a una dinamica. La valutazione positiva o negativa da una parte dipende da parte di chi, di chi la compie. In genere il tradimento è a nostro vantaggio, siamo disposti a considerarli in modo positivo, mentre invece quelli a nostro svantaggio in modo negativo. In più ci sono delle accuse di tradimento che si dimostrano fallaci, che si dimostrano non vere, quindi da questo punto di vista. Certo, se pensiamo alla Prima Guerra Mondiale, i nostri grandi eroi della Prima Guerra Mondiale, Cesare Battisti per primo, era un traditore per l'Austria e per noi è diventato invece il simbolo dell'eroismo patriottico. Nel corso della Seconda Guerra Mondiale le cose sono più complicate, perché spesso i traditori sono quelli che collaborano con le potenze occupanti, con il nazismo, con il fascismo, quindi è certamente molto soggettivo e dipende anche dai contesti storici in cui queste accuse vengono fatte.